Allora, c'è qualcuno che, penso che è Lia, potresti leggere tutto il libro per
Sì,
noi, per
assolutamente.
favore? L'hai trovato?
Sì, c'è, me lo dia di piacere. Anche
C'è.
la tua.
Anche, anche.
Credevo fosse l'ultimo. Paolo, prigioniero di Gesù Cristo, e il fratello Timoteo, a Filemone, il nostro amato fratello e compagno d'opera. Alla cara Alfia e Archippo, nostro compagno d'armi, e alla chiesa che è in casa tua. Grazie a voi e pace da Dio, nostro Padre, e dal Signore Gesù Cristo. Io rendo grazie al mio Dio, ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere, sentendo parlare del tuo amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi, affinché la comunione della tua fede sia efficace nel riconoscimento di tutto il bene che è in voi a motivo di Cristo Gesù. È una diodata, scusate.
Si è scusato.
Noi infatti abbiamo provato una grande gioia e consolazione a motivo del tuo amore, poiché per mezzo tuo, fratello, i cuori dei santi sono stati ricreati. Perciò, benché io abbia molta libertà in Cristo di comandarti ciò che è opportuno fare, preferisco pregarti per amore, così come io sono, Paolo, vecchio ed ora anche prigioniero di Gesù Cristo. Ti prego per il mio figlio Onesimo, che ho generato nelle mie catene, il quale un tempo ti è stato inutile, ma che ora è utile a te e a me. Te l'ho rimandato, or tu accoglilo come se ricevessi il mio stesso cuore. Avrei voluto trattenerlo presso di me, perché mi servisse al tuo posto nelle catene che porto a motivo dell'Evangelo. Ma non ho voluto far nulla senza il tuo parere, affinché il bene che fai non venga da costrizione, ma da spontanea volontà. Infatti, forse per questo motivo egli è stato separato da te per breve tempo, perché tu lo riavessi per sempre, non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello a me carissimo, ma ora molto più a te, tanto nella carne che nel Signore. Se dunque mi ritieni come socio, accoglilo come me stesso. E se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa, addebitalo a me. Io, Paolo, ho scritto questo di mia propria mano. Pagherò io stesso per non dirti che mi sei debitore persino di te stesso. Sì, fratello, posso io avere questo favore nel Signore? Ricrea il mio cuore nel Signore. Ti ho scritto fiducioso nella tua obbedienza, sapendo che tu farai anche più di ciò che dico. Nel medesimo tempo, preparami anche un alloggio, perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi ridato. Epafra, prigioniero con me in Cristo Gesù, Marco, Aristarco, Dema e Luca, miei compagni d'opera, ti salutano. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Amen.
Amen. Andiamo a pregare. Caro Padre, grazie per questa serata che ci permetti di stare insieme per considerare questo meraviglioso libro che tu ci hai lasciato. E Signore, vogliamo approcciarlo con l'atteggiamento giusto, pronti per imparare da te, da questo libro particolare, questa lettera personale ad una persona. E ti preghiamo che lo scopo per il quale tu l'hai fatto scrivere e arrivare a noi, ecco, possa essere di beneficio per tutti noi che siamo qui questa sera, nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Bene, per il mese di luglio abbiamo ancora 4 settimane in cui ancora ci incontreremo prima della pausa del mese di agosto. E vogliamo passare queste prossime 4 settimane a considerare insieme questa lettera che abbiamo davanti a noi. Sicuramente conoscete il libro, è piccolino, non è uno di quei libri, che dire, che forse per afferrare il soggetto ci potrebbe impiegare tantissimo. Chi è che si vuole esprimere? Qual è il soggetto di questa lettera? Di cosa parla?
Parla di Onesimo che era in schiavitù a Filemone.
Mm-hmm. Esatto. Filemone chi era?
Era un credente che poi si è rivelato tale sotto la guida di Paolo.
Mm-hmm. Sicuramente Filemone era il padrone di Onesimo, giusto? L'ho detto giusto o è al contrario?
Sì, sì,
ci dobbiamo familiarizzare, no? Con queste persone. Se volessimo raffinare il soggetto, abbiamo visto un po' i personaggi, qual è lo scopo di Paolo in scrivere questa lettera? So che l'abbiamo letto così velocemente, però forse qualcuno...
Almeno due sono importanti. Uno è raccomandare Onesimo a Filemone e poi notificargli che Onesimo è un credente.
Mm-hmm. Okay.
E quindi di avere un occhio di riguardo,
sì.
O perlomeno, perché Filemone rischia, secondo le autorità, anche di essere punito perché ha perso uno schiavo.
Okay, ok.
Quindi non era facile,
sì,
anche perdere gli schiavi.
Ci sono anche questi strati di, sì, no, di significato in, questa,
quindi,
in queste relazioni.
Una notifica abbastanza importante.
Ok, bene. Allora, io ho pensato di cercare di raccogliere il significato centrale di questo, di questa lettera, e lo descrivo così. Tratta della riconciliazione, giusto? Tratta di una relazione che deve essere ripristinata, deve essere aiutata, aggiustata. Io penso che se prendessimo questa lettera solo a livello letterario, non sono un grande esperto della letteratura, però chissà se c'è una lettera che tratta questo soggetto della riconciliazione tra due persone, come lo fa questa lettera di Paolo a Filemone. Non lo so, se ci fosse un esperto ce lo potrebbe dire. E per quello vogliamo investigarlo, studiarlo, a parte il fatto ovviamente che è ispirato da Dio, pertanto si ha considerato che è importante per noi averlo e sapere di che tratta. Ecco, come ho detto, la lettera ha la funzione di cercare di aggiustare una relazione tra due persone che si è danneggiata. Possiamo vedere soprattutto nel versetto 18 questa affermazione di Paolo: se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa, addebitalo a me. Qualche torto, ci sono due persone e Filemone ha subito un torto da parte di chi? Da parte di Onesimo. E come ha detto Elia, Paolo ha due personaggi nella sua mira e dimostra questo cuore da pastore verso due persone, e poi vedremo che si allarga un po' il cerchio anche nell'introduzione, e, ha un cuore pastorale verso Filemone, al quale vuole insegnare che cosa? Cosa deve imparare Filemone in questa lettera?
Perdonare.
Deve... ecco, accettare questo torto fatto, e anche ha qualcosa da insegnare, o dimostra un cuore pastorale per Onesimo. In che modo? In che modo dimostra un cuore pastorale interessato per Onesimo?
Che è in grado di dire, ricarica su di me se ti fa dei torti o se ti deve qualcosa. Proprio in gioco per Onesimo.
Sì, sì.
Mette la mano sul fuoco sul fatto che Onesimo veramente è un credente.
Sì.
Non ho dubbi che sia veramente un cristiano.
Sì.
Quindi ti do la mia parola.
Sì, giusto.
Ma Paolo intervieni.
Dice qua, Paolo interviene a favore di Onesimo.
Sì, sì. È un grande gesto pastorale.
Questa dice come si dice in una chiesa quando succedono questi cose. Il pastore deve intervenire a fare la pace.
Esatto, esatto.
Poi dice di non trattarlo più come schiavo, come fratello.
Sì. Dimostra un grande, una grande cura per Onesimo, giusto? Allora, ci sono tante lezioni che impareremo in queste settimane. Le relazioni sono difficili e per questo un libro come questo è stato scritto, perché è un arricchimento, soprattutto nel contesto della Chiesa locale, ma in generale. La parola di Dio viene incontro alle nostre debolezze per aiutarci e in questo caso per insegnarci delle lezioni sulle relazioni. Qualche informazione generale su questa lettera: sicuramente fu scritto da Paolo mentre era a Roma, e molte volte ci sono delle ragioni per cui questo libro di Filemone viene raggruppato con Colossesi, Filippesi e il libro di Efesini. Paolo li scrisse mentre era a Roma sicuramente, e in prigione, varie volte lo vediamo che lui è in prigione e è in catene a motivo del Vangelo. È una frase molto suggestiva che poi valuteremo quando sarà il momento. Non sappiamo esattamente come Onesimo e Paolo si siano incontrati, però per qualche motivo Onesimo si trovava in carcere e anche Paolo era lì, e sappiamo che Paolo l'ha portato al Signore, dice che lo ha generato e l'ha portato a Cristo. A me toccano i primi tre versetti questa mattina, questo pomeriggio, o questa sera se preferite, e penso che già in questi primi versetti possiamo imparare alcune cose, e io voglio trasmettere semplicemente quello che io vedo come tre motivazioni già in questi primi versetti per prenderci cura delle nostre relazioni e cercare di riconciliarci dove è necessario. Tre motivazioni per cui prenderci cura delle nostre relazioni e cercare di riconciliarci. Paolo inizia con dei saluti, ma ha già in mente quello che è l'obiettivo, ed è portare questa riconciliazione. Allora Paolo inizia dicendo: Paolo prigioniero di Cristo Gesù. Paolo prigioniero, penso che già Paolo sta creando il tono e inizia la lettera presentandosi come prigioniero. È una parola diversa di quella che usa in altri posti, non è doulos, è un altro, prigioniero, che tira fuori più l'idea di confinamento, limitazione. Paolo non è libero, Paolo non è, non sta vivendo la sua miglior vita possibile. Lui vive in carcere, in prigione. Penso che qua possiamo già vedere che Paolo, presentandosi come prigioniere, sta già cercando di mandare un messaggio che può servirci anche a noi per sapere o avere una motivazione per cui lavorare per le nostre relazioni o la riconciliazione dove è necessario. E una riflessione è che altri hanno sofferto più di noi per la causa del Vangelo. Altri hanno sofferto più di noi. Quando Paolo sta cercando di anche convincere a Filemone, lui dice: io sono in prigione, una squalida, schifosa, limitante cella, e sto soffrendo per il Vangelo. In qualche modo trasmette: non puoi soffrire tu un pochino per il Vangelo? Cristo non ti sta andando, Filemone, non ti sta chiedendo di andare in prigione. Cosa ti sta chiedendo di fare? Di perdonare un fratello, di perdonare un torto. E possiamo pensare, se Paolo è disposto ad andare in prigione per Cristo, e chiederti troppo, Filemone di perdonare, lasciar perdere quel torto. Ridimensiona un po' tutto il discorso di Paolo, il fatto che lui è in prigione. È una motivazione. Sicuramente ha lavorato in Filemone, forse è stato parte della ragione per cui lui poi, ci auguriamo, anche se non abbiamo la certezza, che lui abbia riaccolto Onesimo. Interessante la seconda parte del versetto 1 fino a versetto 2. Dice Paolo insieme al fratello Timoteo al caro Filemone, il soggetto della lettera, alla sorella Affia, ad Archippo, nostro compagno di armi, e alla chiesa che si riunisce in casa tua. La prima motivazione è che altri hanno sofferto molto di più per il Vangelo. La seconda ragione, motivazione per cui prenderci cura delle relazioni e lavorare per la riconciliazione dove necessario, è perché c'è una chiesa che osserva. C'è una chiesa che osserva. Menziona la chiesa, menziona il coinvolgimento della chiesa che si trova a casa sua. Alcuni hanno pensato che questa sorella Affia potrebbe essere la moglie di Filemone. Archippo viene menzionato nella lista di nomi di Colossesi, per quello che fissiamo questa chiesa in casa a Colosse. Però questa potrebbe essere una seconda motivazione. Sottolineo il fatto che Paolo menziona qui il fratello Timoteo. Mi ha incuriosito il fatto che in questo contesto di relazioni non facili, relazioni a volte logorati, Paolo propone l'esempio di una buona relazione che lui aveva con Timoteo. Forse col passare degli anni possiamo diventare un po' cinici e possiamo veramente dire no, ma è impossibile, non possiamo coltivare le relazioni a lungo andare. Paolo qua ci dà un bel esempio di una relazione che funzionava grazie al Vangelo, ed è quella di lui con Timoteo. Però questo è sicuramente una motivazione che noi non dobbiamo sottovalutare quando pensiamo alle nostre relazioni e all'importanza di riconciliare dove è necessario. Paolo insegna che la riconciliazione che concerne te Filemone, te Onesimo, concerne anche tutta la Chiesa. Non siamo delle isole, non siamo delle persone che possiamo pensare che le nostre azioni, atteggiamenti non hanno impatto su altri. Come dice Paolo in 1 Corinzi 12, 26, se un membro soffre, tutte le membra soffrono. Se c'è qualcosa di rotto in una relazione, questo si può allargare in tutta la Chiesa. Pensa ad alcuni modi in cui la Chiesa soffre a ragione delle relazioni rotte. Sono cose che mi sono venute in mente. Il più importante modo in cui la Chiesa soffre quando le relazioni sono rotte è che il Vangelo è negato. Il Vangelo è negato. Come posso dire di avere i peccati perdonati se io non perdono i peccati degli altri? Come posso predicare il messaggio dell'amore incondizionato di Dio se io non dimostro amore incondizionato? Prima ragione, il Vangelo è negato. Secondo, i più deboli sono scoraggiati nella chiesa locale. Cosa pensa un credente che lo è da poco tempo quando sente no, quelli due non si parlano? Cosa pensa un credente neonato quando sente due persone che stanno litigando? C'è un impatto sulla chiesa locale. Terzo, si crea un ambiente freddo. Non so se ti è mai capitato di essere in un contesto dove c'è un gruppo di persone che si sono divise in schiere, coltivano rancore tra di loro. Vi è capitato? Siete stati in un contesto così? C'è freddezza, non c'è armonia. E la Chiesa deve essere un posto dove il calore, l'affetto fraterno regna. E così vediamo come la Chiesa locale è toccata quando le relazioni soffrono. Prendiamoci cura delle nostre relazioni e riconciliamoci dove è necessario. La terza motivazione che potremmo sottolineare in questo inizio è motivazione per cui prenderci cura delle nostre relazioni e cercare la riconciliazione dove necessario e a ragione delle benedizioni che abbiamo a disposizione. Paolo dice: grazia a voi e pace da Dio nostro Padre. E la motivazione che Paolo propone a questo inizio è la motivazione che vorrei proporre a tutti noi per vivere vite riconciliate in vista delle risorse che abbiamo a disposizione. In che senso le risorse? Beh, mi è venuto in mente questo pensiero. Sono stupito, non so se anche tu, quando penso a Paolo che è sorgente di benedizione per altri nella condizione in cui lui si trova. Pensateci con me. Lui è in una prigione, confinato, puzzolente, e Paolo è un dispensatore di grazia e di pace. Sono affascinato da questo atteggiamento di Paolo. Che tipo di persona devi essere per essere un trasmettitore di grazia e di pace ad altri quando niente sta andando nel tuo favore? Non so se riesco a spiegarmi. Paolo che vuole trasmettere grazia e pace. Non è uno che cade in autocommiserazione, non è uno che dice: beh, ho abbastanza con cercare di gestirmi a me stesso, no. È come un segnale che vuole benedire, vuole trasmettere pace ad altri. C'è qualcosa di molto profondo, un segreto molto profondo che Paolo ha imparato e che trasmette in questo inizio. E cosa diciamo? Noi abbiamo le stesse risorse a disposizione. Paolo non è speciale, non è diverso da noi. Anche lui ci dà l'esempio di come possiamo essere persone che trasmettono grazia. Sicuramente Filemone poteva sbagliare e dire: sono scomodo, mi trovo confinato da questa situazione, forse ho perso soldi, mille ragioni per cui lui non vuole esercitare grazia o trasmettere pace a Onesimo. E Paolo in qualche modo ci smonta tutti augurando grazia e pace in una situazione in cui si trova. Paolo ha queste risorse e anche noi ce le abbiamo. Così, tre brevi considerazioni a questo inizio del libro per trovare delle motivazioni per cui prenderci cura delle nostre relazioni e lavorare per la riconciliazione dove è necessario. Ok, bene. Ah, cosa? Ah, c'era una slide, è vero?